Io devo trattare del tema, come compare nella locandina, valori e pericolo del hasidismo, l'eterna disputa tra hasidim e mitraim. Ma io non sono uno storico, non voglio neppure far finta di esserlo, molti si atteggiano a storici, io non lo voglio fare, non è il mio campo. E vorrei fare una, invece in realtà vorrei fare una piccola lezione di Torah per parlare di questo argomento. Vorrei dire subito immediatamente che quando parlo del valore e pericolo del hasidismo non sto cercando di criticare nessun tipo di hasidismo. Nella nostra comunità noi conosciamo i hasidim Lubavitch e hasidim Lubavitch, purtroppo noi sbagliamo, pensiamo che Hasidim Lubavitch siano gli unici Hasidim che passano sulla faccia della terra. Hasidim Lubavitch sono una perla e una collana di perle, sono una piccola parte del Hasidismo che è stato spazzato via dopo la seconda guerra mondiale. La mia intenzione quando ho scritto questa frase non era quella di criticare come è stato vissuto da qualcuno in Hasidim Lubavitch, faceva parte del mio compito e non fa parte assolutamente dello spirito della giornata. Volevo parlare invece di un problema del passato che in parte forse è sentito anche oggi, che è questa eterna, così ho scritto, lotta tra i Mitnagedim e i Hasidim. Cercherò un attimino di considerare chi sono questi due movimenti. Lo vorrei fare, come dicevo prima, partendo da una lezione di Torah. È stato citato prima da Franco il Ger Hasidim. Ecco, io volevo partire da una lezione del secondo Rebbe di Gur, Reb Halter di Gur, sulla parasha della nostra settimana. Rebate Radikur nasce nel 1847, muore nel 1905. Il mio insegnante, uno dei miei insegnanti, forse l'insegnante che più amavo nella mia scuola quando studiavo in Israele, era un grandissimo conoscitore della Hasidut dei Ger. E la lezione che faccio adesso è ovviamente presa dal mio insegnante. Sulla parasha della settimana, sulla parasha di ieri. All'inizio della parasha, la parasha parla, lo sapete, parla di quando Jacob si appresta ad incontrare suo fratello Esav, che aveva lasciato 22 anni prima, secondo un altro calcolo. E quando Jacob entra in Eretz Israel, c'è scritto proprio all'inizio della parasha, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. E Yaakov mandò degli angeli davanti, dei Malachim, degli inviati davanti a lui. Rashi, nel suo commento alla Torah, sapete che Rashi dice spesso nella Torah, io non sono venuto qui a raccontare di Rashi. Io vi sto semplicemente raccontando lettura e traduzione del testo, il peshat del testo, il senso semplice del testo. Rashi che cosa fa? Il senso semplice del testo di Rashi non è ovviamente quello nostro, perché all'inizio della parasha Rashi dice, traduce la parola Malachim, che di solito viene tradotta come inviati, Jacob mandò gli inviati a suo fratello, Rashi traduce questa parola Malachim, Malachim, Mamash. Ossia gli mandò proprio degli angeli. Vuol dire che Jacob chiama un paio di angeli, 2, 3, 10, non sappiamo, ordina a loro di andare da Esav e di presentarsi a Esav e dire che Jacob sta arrivando con figli e figlie, con accampamento e via dicendo, quello con una grande ricchezza. Però noi questa traduzione del testo, voi capite molto bene che sembra essere una storiedina, una cosa molto lontana, eppure Rashi, che è il principe del Peshat, nel senso semplice della Torah, dice: ma no, tu hai capito proprio bene, Yaakov ha mandato degli angeli a suo fratello. Il Rebbe Tibur, Rebbe Alter Tibur, si pone a questo punto una domanda che io propongo e poi non spiegherò, nel senso che spiegherò nella seconda parte della lezione. Il Rebbe Tibur dice: io ho un problema su quello che dice Rashi, ma non un problema sul fatto che come si fa a mandare degli angeli, questa è una storia per bambini. Il Rebbe Tibur dice un'altra cosa: io ho un problema perché come può un uomo mandare degli angeli come inviato, come inviati, se c'è una regola di Halakha che l'inviato mandato da un uomo deve essere come l'uomo stesso. Cioè, mi spiego, se io voglio mandare una persona al posto mio, per esempio secondo la tradizione ebraica una persona si può sposare al posto di un'altra, io posso mandare un amico a sposarmi o posso mandare un amico ad accettare un divorzio, perché io non posso essere presente al matrimonio o al divorzio. Però la persona che io mando non può essere una persona diversa da me. Per esempio, se io mando una persona a fare una mitzvah tipo il matrimonio o un divorzio, non posso prendere un non ebreo che mi rappresenta, perché non esiste il matrimonio tra l'ebreo e il non ebreo, quindi lui non può sostituirmi nel momento del matrimonio, come non esistendo il divorzio tra un ebreo e una non ebrea, il non ebreo non può andare ad accettare il mio divorzio perché non è come me stesso. Quindi la regola principale per mandare una persona, un inviato, è che l'inviato debba essere come la persona che lo manda. Allora si chiede il Rebbe Tibur: se è così, come può Yaakov mandare degli angeli a suo fratello, se gli angeli e gli uomini sono due cose completamente diverse, sono due aspetti diversi, potremmo dire, tra virgolette, voi capirete perché, due aspetti diversi della natura. Questa è la domanda che si pone il Rebbe Tibur, e alla quale noi cercheremo di dare una risposta partendo a questo punto dalla differenza che c'è tra i Hasidim e i Mitnagedim, e per questo dovrò fare una piccola parentesi storica molto banale. È stato chiesto prima di parlare di Shabbetai Tzvi. Ora io non parlerò di Shabbetai Tzvi, doveva essere amato questo, no? Ho capito. Però Shabbetai Tzvi non è esattamente Aman, perché senza scandalizzare nessuno, dal movimento di Shabbetai Tzvi nasce il primo hassidismo. E ora vi spiego un attimino che cosa intendo dire. Nel 1648 ci furono le grandi persecuzioni knieliche o knieliche in Polonia, e gli ebrei vennero, molte comunità ebraiche furono distrutte. Dopo queste enormi distruzioni, si parla, alcuni dicono che morirono in questi attacchi dei cosacchi qualcosa come 300.000 ebrei, qualcuno dice addirittura 600.000 ebrei, praticamente molte comunità vennero decimate. Gli ebrei erano nella più assoluta disperazione. Si aspettava il Mashiach, si aspettava il Messia e lo si vedeva da tutte le parti, e si cercava con ogni tipo di pratica di avvicinare l'evento messianico. Il Messia che avrebbe risolto i problemi del popolo ebraico. Vi ricordo che gli ebrei in Polonia prima del 1648 stavano benissimo, erano convinti di aver trovato il paradiso. Sapete che con un gioco di parole la Polonia, in ebraico Polania, Gli ebrei facevano un gioco di parole, polania sono le tre parole ebraiche, polania, ya, qui abita Dio. Perché gli ebrei erano convinti di aver trovato il paradiso in Polonia. Con questi attacchi feroci dei cosacchi, gli ebrei conoscono una realtà che prima non avevano conosciuto. La distruzione, la povertà, l'odio a questo punto manifesto. E allora gli ebrei non vedono l'ora dell'arrivo del Messia, tornare in Israele. E allora cominciano tutta una serie di pratiche, vedono il Messia da tutte le parti, cercano di avvicinarlo, quello che si chiama in pratica il Tikkun, e il Messia effettivamente arriva. Arriva questo Shabbatai Tzedi, che si presenta come Messia, accompagnato, la storia è famosa, io ho avuto lì veramente due idee, accompagnato da un suo profeta conosciuto in Eretz Israel, Natan di Gaza, e questo Shabbatai Tzedi si presenta come nuovo Messia e gli ebrei sono convinti di aver finalmente che la storia sia finalmente conclusa e sono ormai tutti pronti a tornare in Eretz Israel. Il fatto ha voluto però che poi Shabbatai Tzedi in realtà si convertisse. Shabbatai Tzedi abbandona la tradizione ebraica, si converte, ma il fatto che lui sia convertito, guardate che non fece molto scalpore, non colpì molto gli ebrei. Alcuni dissero che era assolutamente una cosa normalissima la conversione di questo Messia, che non era assolutamente un falso Messia, ma che cos'era la conversione? Attraverso la sua conversione lui ha raggiunto il massimo livello del mare per poi raccogliere tutte le scintille sparse per il mondo. Una volta ritornato nella tradizione ebraica, lui riesce a prendere tutte queste scintille del male e delle varie fino al cielo, quindi la conversione di Shabbatai Tzedi alcuni la videro come una cosa normalissima, ma la maggior parte cadde nello sconforto. Quando Shabbatai Tzedi si rivelò un falso messia, la maggior parte degli ebrei cadde assolutamente nello sconforto. E siamo quindi attorno al 1700. Ora ci sono tre posizioni che assumono i maestri o il mondo ebraico di fronte al nuovo momento storico che si è creato. La prima posizione è Shabbatai Tzedi, è passato, ha fatto quello che ha fatto, a noi che cosa ci importa? È uno dei tanti matti che passa nel popolo ebraico e noi continuiamo la nostra strada di studio della Torah. Quindi i grandi Chachamim, i grandi maestri non vengono sconvolti dal passaggio di questo Shabbatai Tzedi. Un'altra posizione è quella dei cabalisti. I cabalisti avevano visto come idee mistiche, cabalistiche, date in pasto al pubblico, possono portare la distruzione, la rivoluzione, l'abbandono. Idee su come fare ad arrivare il Messia, che erano idee mistiche proposte al pubblico, hanno poi portato la gente a credere e a vedere il Messia da tutte le parti, per poi, una volta rivelato il falso, cadere nello sconforto. Quindi molti maestri hanno detto basta con una Kabbalah data in pasto alla gente, basta con una mistica insegnata a tutti quanti. Chi vuole studiare
mistica? Senza mistica non si
basta. Non è detto, non è detto, non è detto, non è così. A volte invece, Franco, non è così. A volte la mistica, se una persona non è preparata e gli viene dato in pasto tutta una serie di idee che non capisce, può essere invece molto pericoloso. Non sono così d'accordo, non sono d'accordo neppure i maestri di allora, i maestri del 1700, che avevano visto quali errori poteva portare l'insegnamento, gli orrori poteva portare l'insegnamento della mistica a tutti quanti. La terza possibilità è la possibilità che prese il Baal Shem Tov, in considerazione il Baal Shem Tov, che fu la possibilità che fece nascere il movimento hasidico. Il Baal Shem Tov, che si forma, secondo Scholem, su un libro scritto da un seguace di Shabbatai Tzedi, un libro chiamato Hatzoref, un libro di 1500 pagine di commenti allo Shema Israel. Il Baal Shem Tov decide un'altra strada, decide che il popolo non può essere abbandonato, che non è una strada sana per il mondo ebraico dire noi ci rintaniamo nelle 10 volte e continuiamo a studiare, e chi non ne ha la cultura è un problema suo, come hanno fatto molti rabbini dell'epoca, dove si sono assolutamente staccati dal pubblico, si sono rintanati nelle loro aule di studio. Non è questo il futuro del popolo ebraico. Se noi non ci occuperemo delle masse, andrà a finire che tre quarti del popolo ebraico non esisterà più. Quindi l'idea del Baal Shem Tov a questo punto è un altro: noi dobbiamo occuparci delle masse. Ciò che attira la massa sono queste idee cabalistiche, e noi dobbiamo ancora una volta far scendere le idee cabalistiche a livello del pubblico, insegnare mistica e far vivere la mistica al pubblico, a patto che l'idea del Messia venga accantonata, perché aveva visto che cosa era accaduto proponendo questa idea messianica a tutto spiano. E così nasce, in un certo senso, il movimento cassidico. Il movimento cassidico quindi si propone di raggiungere le masse, ma non attraverso la cultura, non attraverso lo studio. Anzi, direi che lo studio in molti casi viene non solo abbandonato, ma avversato. I primi alunni del Baal Shem Tov, il Rebbe di Meseritz, i Hasidei Karlin, i primi alunni del Baal Shem Tov, si misero apertamente a schernire, e a volte anche con violenza, i Chachamim, a schernire lo studio, perché lo studio era freddo, lo studio era troppo schematico, e quindi lo studio della Torah non serviva più nel primo Hasidismo ad avvicinare il popolo ebraico alla Torah, ma serviva soprattutto ad allontanarlo. Quindi i primi Hasidim proposero un'altra strada, che è diversa dalla strada che ha mantenuto in vita il popolo ebraico per secoli e secoli, che non è più una strada dello studio della Torah, ma è la strada invece della vita ebraica vissuta con grande fervore, con grande sentimento, ma dove molto spesso lo studio non aveva assolutamente parte, anzi lo studio era in alcuni casi assolutamente deleterio. Sì, bisognava studiare, bisognava leggere, a patto che ciò che si leggeva e ciò che si studiava potesse dare all'ebreo l'impressione di portare la propria anima verso l'alto, ma tutto ciò che era invece cultura schematica, cultura talmudica, cultura alachica, questo poteva assolutamente essere abbandonato, perché non serviva più a recuperare l'anima dell'ebreo che si stava allontanando in questo periodo sempre più dalla Torah e dalle Mitzvot. Entra quindi in vigore non più lo studio, ma il Dvekut. Cos'è il Dvekut? Cercare il rapporto costante con Dio. Ma se il rapporto con Dio non si può avere attraverso lo studio, il rapporto con Dio lo si può avere attraverso la natura, attraverso il mondo naturale, attraverso le cose. Dio è in tutto. Se Dio è in tutto, non è solamente nella Torah. Se Dio è in tutto, è nella vita di tutti i giorni, ed è attraverso la vita di tutti i giorni che l'ebreo deve riscoprire il suo rapporto con Dio. Questo è il primo hasidismo. La figura della Rav viene presa dalla figura dello tzaddik. Lo tzaddik non è detto, questo capo del movimento, non è detto che debba essere necessariamente una persona colta. Abbiamo i primi Hasidim diventano tzaddikim, diventano capi di un movimento, diventano capi di vari tipi di Hasidut, non tanto per la loro cultura, ma quanto grazie alla loro capacità di innalzarsi verso l'alto. E quindi ancora una volta la cultura lentamente sta per essere abbandonata. Anche l'osservanza delle mitzvot non è più così importante. L'osservanza delle mitzvot non è più così importante per il semplice fatto che a volte l'osservanza schematica della mitzvah, fredda, l'osservanza fredda della mitzvah, non ti fa sentire assolutamente niente, e chi non sente niente lentamente si allontana. Quindi non è poi così necessario rispettare tutte le mitzvot, e soprattutto non è necessario rispettare le mitzvot in modo così rigoroso come volevano i rabbini, perché, ripeto, diventava una cosa solamente fredda e che allontanava. Addirittura la preghiera era fondamentale per i Hasidim, però la preghiera non è detto che debba essere necessariamente recitata nelle ore volute dalla Halakha. Per esempio, la preghiera di Mincha, che era la preghiera principale secondo i Hasidim, poteva essere recitata benissimo quando ormai erano già sorte le stelle. Perché? Perché tu devi cominciare a pregare quando sei pronto alla preghiera. E se il momento in cui tu sei pronto alla preghiera, il tempo della preghiera è già passato, è poco importante, a Dio questo non importa. È importante che tutto ciò che tu fai, che ogni pratica ebraica ti dia sentimento, gioia o forse dolore, l'importante è che sviluppi il tuo sentimento. Ecco, questo accadde nei primi 50 anni della nascita del movimento Hasidico. Questo che cosa portò? Portò ovviamente la nascita di un grosso movimento che si oppose al movimento Hasidico, che erano chiaramente i Mitnagedim, cioè coloro che sono opposti. Perché i Mitnagedim si oppongono al movimento Hasidico? Beh, ma è ovvio, perché i Hasidim dicono che si possa benissimo vivere senza studiare, perché i primi Hasidim dicevano che importante è l'entusiasmo, il dolore, l'anima, ma non è importante l'azione in quanto tale. E questo poteva portare ovviamente una grossa critica nei confronti di una grossa critica, questo poteva portare lentamente all'abbandono dell'osservanza delle mitzvot e vivere le mitzvot solamente quelle mitzvot che ti danno un senso di estasi, ma con tutte quelle mitzvot che tu non senti, che tu non provi, queste mitzvot che fine avrebbero fatto? Quindi fu una grossa opposizione di un movimento rabbinico contro il movimento dei Hasidim. E questo portò a due grosse scomuniche, firmatario e ideatore della scomunica fu il grande Eliyahu di Vilna, più conosciuto come il Gaon di Vilna. Il Gaon di Vilna nel 1772 e nel 1781 diede due scomuniche al mondo dei Hasidim, e in quell'epoca la scomunica significava di fatto essere considerati fuori dal mondo ebraico. Quindi i Hasidim, quelli che noi chiamiamo Hasidim, vennero praticamente messi alla porta, vennero allontanati. Il Gaon di Vilna, che solitamente era una persona docile ed era una persona di grande umanità, nei confronti del movimento hasidico non lo fu assolutamente. Tanto è vero che addirittura alcuni suoi seguaci, alcuni suoi alunni, si rifiutarono, così si dice, di firmare questi atti di scomunica, perché dicevano che l'atto di scomunica equivale ad un ebreo, equivale all'omicidio, equivale ad uccidere un ebreo. Alcuni dissero che alcuni maestri si rifiutarono di firmare questo atto di scomunica partendo proprio dalla Torah, perché nella Torah c'è scritto quando Abraham doveva uccidere, per così dire, suo figlio, fu Dio stesso ad andare da Abraham e dire porta tuo figlio in sacrificio. Ma quando la mano di Abraham doveva essere fermata, non andò Dio a fermarla, ma mandò un inviato. E alcuni dissero, da qui noi impariamo che per chiedere ad un ebreo, per mandare a morte un ebreo, ci vuole Dio stesso. Noi impariamo, quindi noi non possiamo farlo. E quindi noi ci rifiutiamo di firmare questo atto di scomunica. Una delle persone che non firmò questo atto di scomunica è l'autore di questo libro di fondamentale importanza dal titolo Nefesh Achaim. Questa persona che non firmò questo atto di scomunica era il più grande alunno del Gaon di Vilna, di Rabbi Eliyahu da Vilna. Qualche anno fa io ho incontrato il nipote del nipote dell'autore del Nefesh Achaim, Chaim Divorji, e gli ricordai che suo nonno non era tra i firmatari della scomunica, perché così lesse, si rifiutò di fare questo atto di grande violenza verso il movimento dei Hasidim. A che il nipote mi disse: mio nonno non firmò l'atto di scomunica perché la sua carrozza si era impantanata nella neve, ma lui sarebbe andato molto, voleva andare a piedi, ma purtroppo non riusciva ad arrivare perché era molto. Che significa che come? La storia viene riportata, la storia, li vediamo dopo però tanto. La storia viene riportata in modo assolutamente, sì, in modo assolutamente strano. Però una cosa effettivamente c'è tra il don di Dina e il suo alunno, che scrisse questo libro e lo scrisse in gran parte per contrastare il movimento dei Hasidim. Allora, chi volesse sapere qualcosa di più sulla storia di questo grandissimo personaggio, che è Chaim Vygotsky, la signora Cases mi ha tradotto un anno fa un intero libro in inglese sulla vita di questo personaggio. Questo personaggio che non è mai stato tradotto, non è mai stato pubblicato, perché non avevo i soldi per pubblicarlo fondamentalmente. Se mi dà un po' di soldi lo faccio anche. Ma un libro non è un peccato fotocopiato. Io credo che dovrebbe essere in qualche modo il Nefesh HaChaim, Chaim Vygotsky, nasce nel 1749. Ripeto, l'alunno più grande del Gaon di Vilna, e lui è famosissimo per essere stato il primo rabbino ad avere ideato e costruito una yeshiva. Cioè, una volta le persone che volevano studiare Torah dovevano andare a studiare Torah nelle varie stanze, sto parlando dell'Europa orientale, dello Shtetl, e poi nel momento del pranzo dovevano affidarsi a Paolo Boccia che preparava qualcosa da mangiare, ma non esisteva una struttura per permettere alle persone di studiare e contemporaneamente di vivere e contemporaneamente di mangiare, non c'era una struttura. Il primo che ebbe l'idea di costruire le 10 volte, di costruire una grande yeshiva di Vologin, fu proprio questo Reb Chaim di Vologin. Reb Chaim Vygotsky, anche egli come il maestro di carattere molto docile, si mantenne docile anche nei confronti della sua lotta contro il movimento dei Hasidim. Lui scrive, è vero, un libro intero che è questo, che è stato tradotto ormai solo in lingua francese, non è mai stato tradotto neppure in inglese, è stato tradotto in lingua francese, è un libro che gli scrive per proporre la sua idea sulla filosofia ebraica, sullo studio della Torah, e soprattutto nel quarto capitolo di questo libro lui tratta del rapporto con il mondo dei Hasidim. Però lui non li chiama mai per nome, non accenna mai ai Hasidim, li tratta sempre con grande dolcezza come dei figli che stanno sbagliando, e lui propone in questo quarto capitolo quelle che sono le idee che manterranno in vita il popolo ebraico e che i Hasidim stanno lentamente cercando di distruggere. Quali sono le idee che lui propone? Le idee sono queste. È inutile cercare Dio fuori della Torah. Credere che Dio si trovi in qualsiasi parte del mondo, negli oggetti, nella natura, non è sbagliato. È vero, è così, ma per creare il mondo, così lui riporta un passo dello Zohar, Dio guardò prima di tutto le lettere della Torah. Secondo il Midrash che lui riporta, Dio creò la Torah, dopo aver creato la Torah guarda la Torah, dopo aver guardato la Torah crea il mondo sulla base di ciò che è scritto nella Torah. Lo Zohar dice che nella Torah c'è scritto e ci sia la luce, Dio guarda ciò che ha scritto e crea la luce. Dio guarda ciò che ha scritto riguardo alla creazione del cielo e crea il cielo e via dicendo. Cioè la Torah è la fotocopia del mondo, cioè direi che il mondo è la fotocopia della Torah. Ma se una persona vuole riuscire a scoprire Dio nel mondo della natura, deve partire sempre assolutamente da ciò che è scritto nella Torah. Credere di vivere vivere senza lo studio della Torah è assolutamente inammissibile, impensabile, è un sogno che porterà alla fine il popolo ebraico. Ora, Reb Chaim di Volozhin non dice che lo studio della Torah debba essere uno studio freddo, che le mitzvot devono essere osservate in modo distaccato, in modo freddo, assolutamente no. Lui spiega quanto sia importante la Yirat Hashem, il timore di Dio, quanto sia importante l'unione con Dio. Però tutto questo, lui dice, la Kavanah, l'intenzione per farla viva, la preparazione, tutto questo è fondamentale, ma è fondamentale solamente come lo è un granaio per il grano. Se tu hai tanto grano e non sai dove metterlo, il grano andrà perduto. Ma se tu hai un granaio e non hai del grano, il granaio non ti servirà assolutamente niente. Il granaio per il popolo ebraico è il timore di Dio, l'amore di Dio, è l'intenzione, è tutto questo, è il corpo, è il granaio. Ma che cos'è il grano? Cos'è la cosa fondamentale? È lo studio della Torah. Allora tu prima ti devi preparare, prima devi essere preparato, devi avere timore di Dio, perché un ebreo, lui dice, che studia Torah, non sono contrari al mondo dei Hasidim. Un ebreo che studia Torah, ma che non ha innanzitutto il timore del cielo, tutto il suo studio non sarà altro che uno studio che non serve assolutamente a nulla, sarà uno studio buttato via. Prima tu devi avere una predisposizione e poi devi assolutamente studiare Torah. Allora ti servirà. Invece che cosa fanno i Hasidim? I Hasidim preparano il granaio, ma poi non ci mettono dentro assolutamente niente. E questo lentamente, lentamente porterà tutto il grano a diventare marcio, e quindi e piano piano porterà il popolo ebraico alla più assoluta povertà e non avrà di che mangiare, e così sarà la fine del popolo ebraico. Ora, questo piccolo libro, perché si tratta veramente di un piccolo libro, comincia a girare per l'Europa orientale e arriva anche tra le mani di alcuni rebbe hasidici. Tra questi rebbe hasidici che cominciano a leggere il Nefesh HaChaim c'è Shneur Zalman di Lavi, cioè il primo rebbe di Lubavitch, e c'è Rabbi Mendel, successivamente Rabbi Mendel di Kotzker, il Kotzker rebbe. Shneur Zalman di Lavi, rebbe di Lubavitch, dice: noi dobbiamo benedire questo libro, perché se non ci fosse stato questo libro, noi lentamente saremmo arrivati, piano piano, noi stessi alla fine. Quindi sono gli stessi Hasidim che, dopo aver letto questo libro, fanno marcia indietro e dicono: qualche cosa abbiamo sbagliato. Quando il movimento Hasidico è nato, era giusto farlo nascere nel modo in cui l'ha fatto nascere il Baal Shem Tov, ma devo dire che 50 anni dopo le cose lentamente devono assolutamente cambiare. E soprattutto chi porterà un grande cambiamento nel movimento hasidico sarà Rabbi Mendel di Kosk e i suoi alunni, i quali andranno a dire: dopo aver letto questo libro, tutto quello che noi abbiamo pensato, anche se le idee basilari del movimento non devono essere rifiutate, però tutto quello che noi abbiamo pensato che si possa creare un mondo ebraico sulla base della gioia, del canto, del ballo, del sentimento, del fervore, ma senza una cultura e una forte cultura ebraica, è semplicemente un sogno, e un sogno talmente devastante che potrebbe portare la fine del popolo ebraico. Che il movimento hasidico, per assurdo, cambia la propria opinione grazie ai mitraglietti. Quindi quando io dico che il valore, che ci sono alcune dispute che possono avere un grandissimo valore, la disputa tra i Hasidim e i Mitranedim ha anche un grande valore, perché il movimento hasidico che cambiò grazie ai Mitranedim, ma anche molti Mitranedim cambiarono grazie ai Hasidim, perché i Hasidim portarono nel movimento dei Mitranedim un po' di sentimento, e i Mitranedim portarono nel mondo hasidico lo studio della Torah, e sono due movimenti che nascono in contrasto, ma essendo quello che si diceva prima nel discorso di Rabbi Arbivo, una machloket per le Shem Shamayim, le due posizioni alla fine sono, insomma, si è riusciti a farle convivere e hanno creato ancora oggi il bene del popolo ebraico. Quindi quando io parlo nel mio titolo dei valori e il pericolo del hasidismo, il valore e il pericolo del hasidismo, oggi molti di questi pericoli non esistono più, forse forse in qualche movimento hasidico continua a sussistere un po' la banalità dello studio. Questo io credo che sia un problema che si dovrebbe affrontare. Forse in alcuni movimenti hasidici oggi manca un pochino, mi assumo la responsabilità di quello che dico, forse manca un pochino di profondità. Però indubbiamente il movimento hasidico e il traghettino a un certo punto sono riusciti a convivere e hanno creato oggi il mondo ebraico come noi lo conosciamo. Quindi un'altra delle critiche enormi, fortissime, che veniva fatta dai Gaon di Vilna, è una critica fortissima che viene fatta dal Nefesh HaChaim, il movimento hasidico, è un po' quello che diceva prima la Barbina. La Barbina è parlare di una machloket che non è Shem Shamayim. Qual è il pericolo della machloket di Korach? Il pericolo della machloket di Korach è quello di dire qual è il dato dell'anche Hashem. Siamo tutti quanti santi. Se siamo tutti santi, a questo punto il Rav, lo Tzaddik e il peccatore sono tutti quanti santi. Ora, certo che se tu vai a vedere la radice dell'anima, poi alla fine scopri che ogni ebreo ha dentro di sé la scintilla, potete fare tutti i giochi che volete. Ma i Hasidim dicevano, ma che cosa facciamo quando tu hai di fronte l'ebreo peccatore e l'ebreo che è un Talmid Chacham? Siamo veramente tutti santi allo stesso modo? Ma se è così, dov'è il limite? Se è così, chi è il peccatore? E chi è invece che si comporta come si deve? Bisogna stare molto attenti nel dire siamo tutti quanti santi. Allora questo libro cambia la Hasidut e cambia soprattutto la Hasidut di Kotzk. Ora, uno degli alunni di Rabbi Mendel di Kotzk è proprio il Rebbe di Gur. E adesso torniamo alla lezione con cui abbiamo cominciato. La domanda con cui abbiamo cominciato era: come può uno come Yaakov mandare dei malachim, mandare degli angeli, se gli angeli non sono assolutamente come un essere umano? Quindi non può, che legame c'è tra le due cose? Il Rebbe di Gur. Ora noi, nella risposta che vi darò, voi riscontrerete le idee del movimento hasidico e contemporaneamente le idee di Mitra Gedin. E come le due cose possono in qualche modo combaciare. Il Rebbe di Gur dice così: guarda com'è, che cosa è scritto all'inizio della creazione. All'inizio della creazione c'è scritto che quando l'uomo fu creato, fu posto nel giardino dell'Eden le Ovda Ushomra. Le Ovda per lavorare e per custodire. Spiega il Midrash, non è il Rebbe di Gur, che cosa vuol dire le Ovda Ushomra? Che all'uomo furono date nel giardino dell'Eden tutte le mitzvot affermative e le mitzvot negative, le ovda, la avot, il fare, e l'ishmor, il non fare. Quindi l'uomo fu posto nel giardino dell'Eden e gli fu detto: beh, adesso il tuo ruolo è di servire Dio facendo e non facendo. Però le mitzvot non c'erano. Che cos'è? Dov'è che l'uomo doveva fare e non fare? Nella natura. Cioè l'uomo fu detto: questo puoi mangiare, questo non puoi mangiare, quindi sono gli animali. Che cosa fu dato all'uomo? Che cosa Dio diede all'uomo? Dio diede all'uomo il mondo. Vi ricordate che secondo lo Zohar Dio creò il mondo sulla base delle parole della Torah? Il che significa che tutto ciò che è creato attorno a me proviene dalla Torah. Se l'uomo fosse grande, se l'uomo fosse veramente capace, non avrebbe bisogno della Torah per scoprire Dio, ma gli basterebbe guardare il mondo e attraverso il mondo ricostruire la Torah, non più il mondo che proviene dalla Torah, ma come attraverso il mondo tu puoi arrivare a capire la grandezza della Torah, cioè come attraverso il creato si arriva alla Torah. Il mondo è cominciato partendo dalla Torah, invece la grandezza dell'uomo, da Adamo fu detto: il tuo compito come essere umano è questo, vivere nel mondo, vivere la vita di tutti i giorni e capire come dentro il mondo, dentro la vita di tutti i giorni, qui c'è il rapporto con Dio. Vedete l'idea del hasidismo, che Dio si trova in ogni cosa? E questo ce l'ha anche il Rebbe di Gur. Però poi il Rebbe di Gur dice: però l'uomo ha peccato. L'uomo ha peccato, e che cosa c'è scritto subito dopo il peccato dell'uomo? Il capitolo 4 della Genesi, il capitolo 4 comincia con le parole Ze Sefer Toledot Adam. Questo è il libro della storia dell'uomo. Spiega il Rebbe di Gur e dice: cosa vuol dire questa frase, questo è il libro della storia dell'uomo? Che la Torah è un libro che deve essere scritto per colpa della storia dell'uomo. se l'uomo non avesse peccato, Dio non avrebbe mai scritto la Torah. Dio aveva usato la Torah per creare il mondo e questo a noi doveva bastare. Doveva bastare il rapporto con il mondo, il rapporto con la natura. Doveva bastare a guardare quello che accade attorno a noi per scoprire il rapporto con Dio. Ma avendo peccato, noi non siamo più capaci di vivere il rapporto con la natura. A questo punto abbiamo bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno della Torah per riuscire a capire come è fatto il mondo. Non più il mondo che ti fa arrivare alla Torah. A questo punto tu hai bisogno di un libro della Torah che ti faccia capire come è fatto il mondo. Ed ecco l'idea di Mitnah Gedion. Vedete come le due idee adesso possono combaciare, possono convivere? Dio si trova da tutte le parti, così dicevano i Hasidim. Dio si trova nella natura, così dicevano i Hasidim. No, Dio si trova nello studio, dicevano i Mitnah Gedion. Che cosa fare Walter di Gur? Zesemer Toledot Adam. Adesso che non sappiamo più riscoprire Dio nella natura, abbiamo bisogno dello studio. Le due cose adesso, però e senza lo studio non posso capire assolutamente niente. Ecco che le due idee a questo punto combaciano. E voi sapete qual è l'usanza, dirò una cosa che non è bellissima, sapete l'usanza di quando una persona manca, quando una persona scompare? L'usanza è quella di studiare Mishnah. Ebbene, perché si studia la Mishnah? Perché la parola Mishnah è l'anagramma della parola Neshamah, che significa anima. Il Rebbe di Gur l'ha spiegato in modo non bellissimo. Il Rebbe di Gur dice che cos'è la prima cosa che hanno scritto i nostri maestri? È la Mishnah. Prima della Mishnah non era stato scritto niente. Quando una persona muore, si legge la prima cosa che i maestri hanno scritto. Cioè, quando ti scompare l'anima, devi scrivere. Se tu l'anima ce l'hai, non c'è bisogno di scrivere. Perché noi sentiamo tanto la necessità di scrivere i libri? Perché? Perché vogliamo lasciare in qualche modo il nostro discorso agli altri, vogliamo dire con gli altri quello che pensiamo, chi siamo, la cultura. Il Rebbe di Gur dice una cosa molto negativa. Noi scriviamo perché ci manca l'anima. Le persone che hanno un'anima non hanno bisogno di scrivere, trasmettono con le parole. Trasmettono con i movimenti, trasmettono con quello che sono, non hanno bisogno di scrivere per dire agli altri che cosa sono. Chi scrive è perché a queste persone manca l'anima. Anche il Rebbe di Gur scrive, ma che vuol dire? Si può dire e scrivere. Quindi abbiamo il famoso, chi era Carucci, che diceva che il proverbio più stupido è quello che il Gur non può dire col punto al naso. Ma è una sciocchezza. Il Rebbe di Gur dice, certo, anche a me manca l'anima e sono costretto a scrivere. E sono costretto a scrivere, questo è il problema, noi dobbiamo assolutamente, però la grandezza dell'uomo in che cosa consiste? Consiste nella capacità di trovare il rapporto con Dio guardando il mondo attorno a lui e dire se questo accade, vuol dire che qui c'è lo zampino di Dio. Non lo sai fare, lo devi riscoprire nello studio della Torah. Questa è l'idea di Rebalter di Gur. Torniamo agli angeli. Vi ricordate la famosa frase detta dagli ebrei nella Torah, Na'aseh v'nishma, faremo e ascolteremo? Il Talmud del trattato di Shabbat riporta una cosa un po' strana. Il Talmud dice che quando gli ebrei dissero Na'aseh v'nishma, Dio si arrabbiò. Perché Dio si arrabbiò? Perché disse, chi è che è andato a dire agli ebrei la frase che adoperano gli angeli? Fare e ascoltare, una cosa che fanno gli angeli. Cosa c'entra l'uomo, faremo e ascolteremo? Si chiede al Rebbe di Gur, ma cosa significa faremo e ascolteremo? Qual è la promessa che gli ebrei fanno sotto il monte Sinai? Faremo e ascolteremo non vuol dire come noi pensiamo di solito, prima facciamo, poi ascoltiamo. Se non ascolti che fai? Se non sai quello che devi fare, cosa stai facendo? Allora, in realtà gli ebrei hanno fatto una grandissima promessa. Quello che noi faremo, quando noi agiremo sul mondo della natura, quello che noi faremo ci farà ascoltare che quello che noi facciamo nella natura in realtà è stato fatto da Dio. Cioè, io vorrei riportare una parte di una lezione che ho fatto mercoledì a Kesher. Mercoledì a Kesher, noi che cosa facciamo? Noi alla fine di Mozzae Shabbat, alla fine dello Shabbat, noi accendiamo un fuoco e con questo fuoco noi diciamo, vedi tu Signore, non sarebbe il mondo, vorremmi Orea Esh, che crea la luce con le luci del fuoco. Va bene. Però secondo il Midrash, il trattato di Pesachim, lì c'è scritto perché alla fine dello Shabbat noi accendiamo un fuoco? Accendiamo un fuoco perché alla fine del primo, del settimo giorno della creazione, Dio ha dato all'uomo la sapienza, l'uomo ha preso due pietre, ha cominciato a far così ed è uscito il fuoco. Allora chi l'ha scoperto questo fuoco? L'ha scoperto l'uomo. Allora se l'uomo l'ha scoperto, ma perché noi diciamo, benedetto Signore, Dio nostro e del mondo, che crei la luce del fuoco? Se l'ho scoperto io, allora a questo punto io dovrei dire, benedetto io, che ho scoperto io la luce del fuoco. Invece qual è la cofumà dell'uomo? Che quando l'uomo crea qualche cosa, alla fine l'uomo capisce che ciò che lui ha creato, in realtà non ha creato niente, ha scoperto ciò che già era creato. Allora, cosa vuol dire nella sede di Shema? Noi faremo, noi creeremo, noi guarderemo il mondo della natura, vediamo come lo modifichiamo, ma attraverso il mondo della natura io capisco che in realtà esiste la Kadosh Baruch Hu che manovra il tutto. Questo vuol dire Naaseh Lishma. Ma chi sono le persone? Veramente, guardiamoci attorno, noi facciamo altro che creare delle cose e più creiamo più ci allontaniamo da Dio, più creiamo noi siamo i creatori e Dio non crea assolutamente niente. Allora Dio si arrabbia e dice: come vi permettete di dire una frase che posso usare solo gli angeli? Faremo, ossia guarderemo il mondo della natura e capiremo che tutto arriva dalla Torah, capiremo che Dio è immerso nel mondo della natura, ma è il contrario, santa pazienza. Voi uomini siete esattamente il contrario, quando create nel mondo della natura capite che Dio non esiste più perché esistete solo voi. Allora perché dite queste frasi? Però la promessa rimane. Dov'è la grandezza? Dov'è la promessa? La promessa ancora una volta, dice il Rebbe di Gur, rimane senza nessun problema, perché questo è l'ideale, che guardando il mondo della natura si scopre il rapporto con Dio. Ma noi lo possiamo fare e abbiamo bisogno del naturale, Hasidim e Mitravedim. Si spiega a questo punto perché Yaakov può mandare degli angeli, perché Yaakov, che verrà chiamato Israele nella parasha della settimana, sarà colui che ha la capacità che Dio ha dato agli angeli. Ossia Yaakov è quello che sull'Ara Moriah fa un bel sogno dove vede una scala che parte per terra e arriva fino al cielo. Yaakov è quello che dice: non esiste il cielo e non esiste la terra, ma esiste una scala che collega il cielo e la terra. Ossia ciò che è in cielo e ciò che è sulla terra. La mia grandezza, la grandezza di Yaakov, è di aver capito che in realtà si può vivere con i piedi per terra nel mondo della natura, ma all'interno del mondo della natura, all'interno del mondo della natura, scoprire che esiste Dio. Allora Yaakov e gli angeli della parasha di ieri sono esattamente la stessa cosa. Yaakov ha scoperto che guardare, c'è un passo bellissimo che dice che Yaakov alza gli occhi al cielo e dice: chi bemaclia vadi e tagliardenase, tu Dio a darmi una mano, io col mio bastone ho passato questo Giordano. Si chiede Rebbe di Gur, cosa vuol dire col mio bastone ho passato il Giordano? Chi è che passa un fiume con un bastone? Cosa mi viene in mente? Se mi chiedo chi è che passa il fiume con un bastone? Mosè. Chi è nella storia ebraica che alza il bastone e si divide il mare? Dice il Midrash, il bastone di Mosè era il bastone di Yaakov. Con il bastone di Mosè, Mosè ha diviso le acque. E quando Mosè ha diviso le acque, cosa hanno detto gli ebrei? Ze Elive Alveo. Chi è che ha fatto tutto questo? Hanno visto Mosè che ha alzato il bastone, le acque che si dividevano, ma la grandezza del popolo ebraico è stato quello di dire: Mosè ha alzato il bastone, Mosè ha diviso le acque, ma in realtà chi ha fatto tutto è stato Dio. La possibilità di capire anche che quando l'uomo interviene sulla natura, che in realtà a fare tutto è Dio. E chi è quello che capisce, quello che ha il bastone, quello che capisce tutto questo? Il primo è Yaakov, che non esiste un punto della natura che si sposta se Dio non lo vuole. E Yaakov all'inizio della parasha dice: io mando degli angeli e mio fratello. Gli angeli e Yaakov a questo punto sono sullo stesso piano. Questa è una spiegazione che dà il Rebbe di Gur, partendo dalla filosofia hassidica insieme ai mitragedim. E questo è quello che il popolo ebraico dovrebbe fare. Quindi il machloket leshem shamayim. Machloket leshem shamayim è questo: si può essere mitragedim e hassidim. Rabbi parlava questa mattina di matrimonio. Parlava di Lel che permetteva al Mashallah, e dalle famiglie di mia sorella. Il primo a permettere di entrare nella sua yeshiva a Hasidim fu Reb Chaim di Polonia. I Hasidim potevano avere porte aperte. Tutti i Hasidim che volevano entrare a studiare, quando venivano rifiutati da altri posti, potevano andare a studiare nelle scuole di Reb Chaim di Polonia. Perché questa era l'idea, questa era l'opinione. Che si può essere Hasidim, si può essere Mitnagedim, si può essere uno pensa in uno pensa in un altro, ma se uno arricchisce l'altro si può convivere assieme, se tutto deve essere vissuto sempre assolutamente come una grande guerra, io credo che non ci sia, a questo punto credo veramente non ci sia più niente da fare. Se un titolo messo in un cartellone deve scatenare una serie di critiche, senza poi vedere le persone che scatenano le critiche, che entrano da quella porta per sentire quello che la persona ha scritto su un cartellone, quello che deve dire, io credo che a questo punto veramente si stia vivendo solo ed esclusivamente nel mondo della critica, nel mondo della discussione, e questa non è una discussione di Hashem. Grazie mille e grazie.
Volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Colombo. Colombo ha parlato della Mahloket Hasidim Mitnagdim come una Mahloket Lashem Shamayim, ha spiegato come il Nefesh HaChaim di Chaim Divolozhin abbia influenzato il movimento hasidico, ha spiegato la reazione per esempio di Shneur Zalman Miliadi al Nefesh HaChaim, che è stata una reazione positiva, una reazione di stimolo. Volevo provare a dire anche qualcosa dall'altra parte. C'è stato un movimento nato nel mondo mitnaged, nel mondo anti-hassidico, che è l'attenuata Mussar, che in qualche modo raccoglie gli stimoli, un po' più che gli stimoli, del hassidismo. Magari non dichiarando, questo è quello che succede in genere nel mondo ebraico. Ora, sinceramente, sono già un miliardi, ha un grande coraggio e dice: io raccolgo lo stimolo. Non tutti lo fanno, e io posso chiaro, molte volte al mondo ebraico si raccolgono gli stimoli e si dice che non è vero, che non ho raccolto nessuno stimolo, io faccio per conto mio, non c'entrano niente gli altri. Ok, c'è questa un po' questa tendenza a fare queste cose. Nel mondo, e questo un po' lo fa la Tenuata Mussar, non dice che raccoglie stimoli classici, perché non era semplice in quel momento lì. Però volevo dire, per esempio, uno stimolo classico che viene raccolto. Il classicismo insiste molto sul Hashem, sul timore di Dio. Cioè, attenzione, il timore di Dio non è la paura, il timore di Dio è il sentimento. Il sentimento che c'è dietro la volontà di Hashem, che c'è dietro il servizio divino, senza quello che oggi chiameremmo motivazione psicologica. Senza una motivazione psicologica al servizio divino, è un servizio divino freddo e vuoto e rischia di morire. Quindi fondamentale la motivazione psicologica. Che cosa risponde Chaim Divolozhin a questa storia? Risponde con la citazione che ha fatto dal Colombo prima, e la citazione che ha fatto dal Colombo prima è un midrash in realtà. Chaim Divolozhin prende un midrash da Qoheleth Rabbah. Il midrash dice che l'Yirat Hashem, il timore di Dio, è il granaio, e lo studio della Torah è il grano. Se portate Yirat Hashem senza studio, l'Yirat Hashem senza studio è vuoto. D'altra parte, il grano senza Yirat Hashem va a male. Quindi, è vero, ho bisogno di Yirat Hashem, e il Rosh non dice che non ho bisogno di Yirat Hashem, però devo riempire di granaio. Che cosa dice Chaim Divolozhin sull'altro cuore? Qual è il rapporto? Qual è il rapporto? Questo io non ho trovato la situazione, credo che sia nel Ruach Chaim, nel commento qui che è rosso. E credo che qualcuno mi chieda, va bene, quanto tempo dedicare a Yirat Hashem? Devo studiare, insomma, quanto tempo dedicare a Yirat Hashem nello studio e quanto tempo dedicare allo studio? Credo che lui risponda 10 minuti. Credo che lo metta nella Yirat Hashem dedicato 10 minuti e poi il resto studiare, per il resto studiare. Insomma, sì, va bene, d'accordo, Yirat Hashem, ma a costruire il pianario ci dedicate 10 minuti, poi per il resto mettetevi a studiare. Beh, so che un movimento che è il movimento della Tumata Musar, e in quel movimento, arrivato a Shem, non si dedicano 10 minuti, ma si dedica una vita. La Tumata Musar dedica al timore, alla motivazione psicologica, scuole, dedica un tempo enorme, dedica, che costruisce dei posti in cui ci si esercita sul timore di Dio. Ora, questo è, credo, personalmente credo che sia una chiara influenza del mondo hassidico sul mondo non hassidico. E questo è l'altro cambiamento, è quello che dice Colombo, che in realtà il mondo che si crea dopo è un mondo in cui i due mondi, magari contrapponendosi ancora, si influenza la vicenda in maniera fortissima. Volevo dire qual è la differenza che secondo me rimane tra movimento classico e movimento classico, con una cosa che dice uno degli esponenti della Tumata Musar, che è Rabbi Naftali Amsterdam. Rabbi Naftali Amsterdam una volta riportò una cosa che diceva il suo maestro, che era Vincent Salanto, fondatore della Tumata Musar, su un famoso detto hassidico in realtà anche quello, in realtà una cosa, piccolissima cosa, piccolissima parentesi, in realtà tutto quello che dico nel hassidim, tutto quello che dico nel mitnagdim è stato già detto, in buona parte è stato già detto, quello che succede nel mondo di Aiko, che ogni tanto si fa fuoco da una parte, ogni tanto si mette la luce da una parte e si isola una cosa, e poi se ne isola un'altra. In realtà, quello che dice Raimondo Mordine su Milano, dice mi piace, quello che dicono i castelli in buona parte, diciamo, nessuno di loro nega, né svolge non nega, né tutto questo da poco, veramente, il fatto che sia stato già detto da poco. Ora, un dato pazzesco che avete sentito sicuramente è questo, come si combatte il male? Come si combatte il male? Non vogliamo combattere il male, come si combatte il buio? In che modo si combatte il buio? Non combattendo il buio, ma accendendo la luce. Se io aumento la luce, se io accendo la luce, in questo modo io combatto il buio. Perché? Perché un po' di luce fa fuggire il buio. Ok? L'immagine credo che sia chiara. Rabbi Naftali Amsterdam dice, sì, è vero, quando accendo la luce il buio non c'è più. Però non è fuggito, si è nascosto. Si è nascosto e mi viene fuori. Ecco, credo che ci sia qui una differenza di atteggiamento. Da una parte c'è un atteggiamento, direi, più ottimista, per cui il buio si può respingere con la luce. L'altro atteggiamento, l'atteggiamento della Tumata Musar, che poi in realtà la motivazione del mondo mitnagel, anche se con influenze classiche, è che in realtà combattere il buio è molto più perché in cui ha una forza interna, ha una forza interna molto forte, molto più forte di quanto si possa immaginare.
Io volevo ringraziarvi della vostra pazienza, partecipazione, siete stati veramente molto gentili. Volevo per l'ennesima volta volevo ringraziare veramente Paola iniziamo da una cosa che a me piace veramente moltissimo nel rapporto tra Chaim Divology e il suo maestro Gaon di Vilna. Mi piace talmente tanto che l'ho scritta anche un paio di volte e che vorrei concludere questa giornata magari ricordandola. Il Gaon di Vilna aveva questa grande paura, questo sentimento privo di studio, aveva cominciato ad avere paura di tutto questo sentimento. A un certo punto, cito dal libro tradotto dalla signora Casas, il Gaon di Vilna, il Chaim Divology decide di costruire finalmente questa yeshiva, in modo di permettere a tutti di studiare. Allora il Kandivoji si fa il suo viaggio in carrozza, arriva dal Gaon di Vienna e gli dice: io vorrei costruire questa yeshiva perché i ragazzi, gli uomini devono studiare, devono mangiare. E il Gaon di Vienna, che non interrompeva mai lo studio, alza un attimo gli occhi, gli fa così con la mano e lo manda via. Allora, un anno dopo, Kandivoji torna dal suo maestro e gli dice: per favore, dammi il permesso. Non è un ragazzino Kandivoji, però prima di fare la cosa da chiedere permesso ai rabbini. Kandivoji dice: dammi il permesso, ti prego, i ragazzi non possono studiare, devono. Kandivoji lo guarda e gli dice: a che cosa aspetti a costruire questa yeshiva? Allora lui gli disse: ma come? Ma un anno prima tu mi hai mandato via. E che il Gaon di Vienna gli risponde: un anno fa eri troppo entusiasta, un anno fa eri troppo pieno di gioia. Quando si costruisce una cosa per il mondo ebraico bisogna avere una grande paura. Tu eri pieno di gioia e con la gioia non si va da nessuna parte, si va con la paura. Quindi io finisco così, vi ringrazio e se qualcuno si può fermare facciamo quello che vi dato in casa. Thank you.